L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciottesimo, numeri 11-12, novembre-dicembre 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, novembre-dicembre 2018, traccia 2, libri in uscita, traccia 3, consigli di letture natalizie. Da traccia 4 a traccia 35. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 36. Sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito alcuni titoli, con i rispettivi autori, delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. Inciso nelle ossa, di Dolores Redondo, romanzo. L'uccello del sole, di Wilbur Smith, romanzo. La mia natura è il fuoco, di Louis de Vol, romanzo storico. Giuro che non avrò più fame, di Aldo Cazzullo, inchieste, interviste. L'informatore, di John Grisham, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Mezzanotte alla libreria delle grandi idee, di Matthew Sullivan, romanzo giallo, poliziesco. La forza imprevedibile delle parole, di Clara Sanchez, romanzo. Il pane del diavolo, di Valeria Montaldi, romanzo giallo. Traccia 3. Alcuni consigli di letture natalizie. Si avvicinano le prossime festività di fine anno, momenti di particolare eccitazione o riflessione. Momenti magici dove tutto può succedere, da vivere con gioia e serenità. L'atmosfera giusta per fermarsi e meditare sulle cose che hanno più valore per noi o semplicemente un momento di relax, tutto nostro, per accoccolarsi sul divano, una coperta calda accanto all'albero di Natale e dedicarsi alla lettura di un buon libro che sia in grado di farci entrare nello spirito giusto delle vacanze di Natale. Ecco che il Centro Nazionale del Libro Parlato, Francesco Fratta, cercando sempre di tenervi compagnia, vi consiglia, oltre le consuete recensioni, alcune letture natalizie qui di seguito elencate e scaricabili da Libro Parlato Online. I contenuti sono e saranno recensiti anche attraverso la rubrica Un libro al giorno, già in onda nella programmazione di dicembre su Slash Radio. Ricordiamo che la rubrica, prodotta e curata dal Centro Nazionale del Libro Parlato Francesco Fratta, della durata di 5 minuti, va in onda dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8:55, 14:50, 18:50 e al termine della programmazione serale. Alcuni titoli. Sono sempre io, di Jojo Moyes. L'amica geniale, di Elena Ferrante. La donna che scriveva racconti, di Lucia Berlin. Il morso della reclusa, di Fred Vargas. La storia di Maya, di Lucinda Riley. La briscola in cinque, di Marco Malvaldi. Questa nostra Italia, luoghi del cuore e della memoria, di Corrado Augias. Fate il vostro gioco, di Antonio Manzini. Fiori sopra l'inferno, di Ilaria Tuti. Solstizio d'inverno, di Rosamunde Pilcher. Non fate come me, di Massimiliano Bruno. Exit West, di Mohsin Hamid. Le luci nelle case degli altri, di Chiara Gamberale. Uomini che restano, di Sara Rattaro. Ricordiamo inoltre che sono disponibili, previo download, tutte le opere partecipanti alle fasi finali dei maggiori premi letterari di quest'anno, come i vincitori del premio Campiello e Strega, tra cui gli autori Sandra Pietrignani, Marco Balzano, Elena Janecek, Lia Levi. Il Centro Nazionale del Libro Parlato augura a tutti buone feste e buone letture. Numero di catalogo 89.795, durata 924 minuti.
Cinzia Tani, Darei la vita. Grandi donne di grandi uomini. Edizione Rizzoli 2017. Lettura di Marina Brizzi Braus. Dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. È una frase celebre attribuita a Virginia Woolf, e spesso di queste donne si conosce a malapena il nome. Mogli o amanti che hanno avuto un ruolo importante nella vita di pittori, scrittori, compositori, scultori, psicologi, scienziati, di cui a volte hanno condiviso nell'ombra anche i talenti. Vite intense, appassionate, a volte drammatiche, altre frustranti, raramente illuminate di riflesso dalla fama dei compagni. Alcune delle loro esistenze, che vanno da inizio 800 all'ultimo quarto del 900, sono riportate alla luce in questo libro, che ricostruisce attraverso le loro straordinarie vicende d'amore una sorta di controstoria dell'arte, della letteratura e della scienza dell'epoca. Meriti immensi mai riconosciuti per qualcuna, come Mileva Maric, compagna di Albert Einstein, che presto abbandonò le sue aspirazioni scientifiche per appoggiare quelle del padre della relatività. Infedeltà da sopportare per alcune o da infliggere per altre, come Huna O'Neill, che abbandona J.D. Salinger per sposare diciottenne Charlie Chaplin. Alcune, più o meno consapevolmente, rinchiuse nel loro ruolo di fonte di ispirazione. È il caso di Alice Liddell, la piccola amica di Lewis Carroll. Altre, impegnate a sostenere e spronare il genio del compagno, come Gala, la musa di Salvador Dalí. C'è chi muore per amore, chi finisce internata per la sua vitalità in contrasto con i tempi. Poche, come Lou von Salomé, riescono ad affermarsi e uscire dall'ombra dei grandi uomini cui si accompagnano. Per tutte, il destino comune di vivere ad altissima tensione, affascinanti e ambigue, passionali e generose, coraggiose e determinate, e degne di essere ricordate. Cinzia Tani è autrice e conduttrice televisiva. Tra i suoi libri, Assassine, 1998, Amori al bivio, 2002, Amori crudeli, 2003, Panico, 2008, La storia di Tonia, 2014, Donne pericolose, 2016.
Numero di catalogo 89.795. Numero di catalogo 89.821. Durata 582 minuti.
Melissa Fleming, Più profondo del mare. Traduzione di Annalisa Carena. PM 2018. Lettura di Elena Danna. L'esile salvagente intorno alla vita tiene a galla Doha e due bambine. Una di pochi mesi, l'altra di nemmeno 2 anni. A lei affidate dai genitori prima di scomparire per sempre nelle acque, come altre centinaia di persone. Doha ha paura. Lei ha sempre odiato l'acqua, sin da piccola, e solo la guerra e la disperazione che l'accompagna l'hanno convinta a lasciare la sua famiglia e la sua casa in Siria e mettersi su quel barcone. Aveva tanti ricordi felici e tanti sogni da realizzare, che ora galleggiano intorno a lei insieme ai relitti dell'imbarcazione e ai pochi superstiti dei 500 che si erano messi in viaggio. Erano quasi arrivati, solo poche ore di mare li separavano dall'Italia. Risate e liberatorie cominciavano a levarsi dal ponte quando un peschereccio si dirige contro di loro 1-2 volte per farli affondare. Il barcone non regge e tutti si gettano in acqua. Molti annegano subito. Anche Doha non sa nuotare e solo il salvagente che le porta il marito la tiene a galla. E lo farà per i successivi 4 giorni, in cui le voci e i lamenti intorno si spengono una dopo l'altro. La tentazione è di lasciarsi andare, ma le 2 bambine che si aggrappano a lei reclamano la vita. Per loro deve lottare e resistere 1 ora di più, poi 1 altra, e cantare e pregare, fino a quando qualcuno arriva. Solo 11 vengono tratti in salvo. Doha ha 19 anni, ma la sua vita comincia da quei 4 giorni alla deriva, perché la prima volta nasci al mondo, ma è quando capisci quanta forza si cela in te e quanto la speranza può avere la meglio sulle circostanze più tragiche, che nasce a te stesso. Melissa Fleming. Melissa. M-E-L-I-S-S-A. Fleming. F-L-E-M-I-N-G. È capo delle comunicazioni per l'Alto Commissariato per le Nazioni Unite, UNHCR. Visita costantemente le zone di guerra e i campi profughi per dare voce ai milioni di persone costrette ad abbandonare le loro case. Citata spesso sui media internazionali, il suo TED Talk sulla storia di Doha è stato visualizzato 1,5 milioni di volte. Più profondo del mare è stato pubblicato in 10 lingue e diventerà un film di Steven Spielberg.
Numero di catalogo 89.821. Numero di catalogo 89.325, durata 752 minuti.
Raffaello Ares d'Oro, in onda, l'Italia dalle radio libere ai network nazionali, 1970-1990, edizione Viella 2017, lettura di Gabriella Gallia. Qual è stato il ruolo delle nuove radio private, locali e nazionali, comparse in modo capillare nel territorio nazionale a partire dalla metà degli anni 70 nella società italiana? E quale la loro importanza all'interno di un sistema dei mass media in rapida evoluzione con la centralità della televisione? Come si è passati dal sistema monopolistico della Radio Rai alle migliaia di esperienze di radio libere, locali, private, indipendenti? Dall'esempio delle radio offshore in Nord Europa ai primi esperimenti clandestini in Italia, dalla Radio Sicilia Libera di Danilo Dolci alla legge di riforma della RAI del 1975 e alla sentenza della Corte Costituzionale del 1976, dalle radio politiche a quelle musicali, dall'impegno all'evasione, un ventennio di storia della radio ricostruito studiandone l'impatto all'interno del sistema dei mezzi di comunicazione di massa ed esaminando contenuti, strategie editoriali e degli ascolti, cesure e trasformazioni di un'epoca in cui il desiderio di libertà si esprimeva andando, anziché online, in onda. Raffaello Ares d'Oro è ricercatore in storia contemporanea presso l'Università della Tuscia. Si occupa di storia della radio e della televisione e di propaganda politica in Italia e in Europa. Membro della redazione della rivista online Officina della Storia, fa parte del Groupe d'études et de recherche sur la radio, GRER.
Numero di catalogo 89.325. Numero di catalogo 89.747. Durata 404 minuti.
Edward Lewis. Il tramonto del liberalismo occidentale. Traduzione di Chiara Melloni. Introduzione di Gianni Riotta. Giulio Einaudi, editore, 2017. Lettura di Antonio Settanni. In questo libro Edward Lewis affronta con chiarezza il progressivo indebolirsi dell'egemonia occidentale e la crisi del liberalismo, problemi di cui i populismi che proliferano in Europa e in America sono un sintomo, non la causa. Abbiamo imboccato, a detta di Lewis, una traiettoria discendente. I motivi? L'arroganza dell'elite nei confronti degli ultimi, dei dimenticati dal mercato, e l'errata convinzione che il sistema dovesse durare per sempre. Non si può guarire senza una diagnosi, per quanto severa possa apparire, e secondo Lewis, a meno che l'Occidente non riesca a costruire un'economia capace di cui possano beneficiare quante più persone possibile, la sua libertà corre seri pericoli. Unendo giornalismo ed esperienze di prima mano ad una sintesi di alto livello della letteratura economica e sociologica più recente, Lewis offre un ritratto del mondo contemporaneo ed una ricetta per coloro che credono nei valori nati dall'illuminismo e vogliono difenderli dagli attacchi cui sono sottoposti ogni giorno. Edward Lewis. E-D-W-A-R-D-L-U-C-E. Si è laureato ad Oxford ed ha lavorato come speechwriter per l'amministrazione Clinton e come responsabile per l'Asia del Financial Times. Attualmente vive a Washington e collabora con il Financial Times in veste di editorialista e opinionista. e autore dei libri Time to Start Thinking e In the Spite of the Gods.
Numero di catalogo 89.747. Numero di catalogo 89.756, durata 365 minuti.
Oriana Fallaci, La vita è una guerra ripetuta ogni giorno. Edizione Rizzoli 2018. Lettura di Gabriella Gallia. In guerra non spari garofani, spari pallottole, bombe e uccidi innocenti. E anche in tempo di pace la guerra è sempre in agguato, in ogni sua forma. L'odio che Oriana Fallaci prova nei confronti della guerra è nato molto presto, quando era bambina e ha imparato a correre sotto i bombardamenti del secondo conflitto mondiale. Lei, che dalla prima linea ha raccontato carneficine ed eccidi, non si è mai arresa alla logica di fracassare e uccidere per ritrovare dignità, a cominciare da quella che doveva essere una corrispondenza di pace e si è trasformata invece in una delle sue prime corrispondenze di guerra. Oriana voleva entrare a Budapest e descrivere la rivolta del 1956, ma i carri armati sovietici l'hanno fermata al confine. Era la fine di un sogno. Passano poco più di 10 anni e un altro sforzo fallisce, quello di mettere insieme le razze, ricavarne un popolo unito. Questa volta è Detroit che brucia per le rivolte razziali, come bruciano molte altre città degli Stati Uniti. Oriana Fallaci vuole capire. La sua coscienza è tormentata dal dubbio. È per questo che parte per il Vietnam, che incontra i fedayin in lotta contro gli israeliani, che incide con la sua penna senza risparmiare nessuno, nemmeno gli ipocriti generali di un conflitto dimenticato, come quello tra India e Pakistan nel 1971. 20 anni più tardi, alla prima guerra del Golfo, mentre i pozzi petroliferi sono in fiamme, riconosce il primo round di una crociata destinata a dividere due sistemi di vita, due civiltà. Con la sua nota veemenza rifiuta l'arrendevolezza dell'Occidente e in una pagina inedita, qui pubblicata per la prima volta, tuona: «Io non voglio morire neanche da morta». Ogni giorno per lei è quello giusto per combattere, qualche volta arrendendosi, come nell'attimo in cui l'amore per Aleko Spanagoulis la colpisce come un proiettile che le si conficca nel cuore. Di Oriana Fallaci, 1929-2006, Rizzoli ha pubblicato postumi gli inediti Un cappello pieno di ciliegie, 2008, Intervista con il potere, 2009, Saigon e così sia, 2010, Intervista con il mito, 2010, Il mio cuore è più stanco della mia voce, 2013, Viaggio in America, 2014, Le radici dell'odio, 2015, Pasolini, un uomo scomodo, 2015, La paura è un peccato, lettere da una vita straordinaria, 2016. Solo io posso scrivere la mia storia, 2016, L'Italia della dolce vita, 2017 e 1968, Diario di un anno cruciale, 2017.
Numero di catalogo 89.756. numero di catalogo 89.814, durata 247 minuti.
Adriano Sofri. Una variazione di Kafka. Edizione Sellerio 2018. Lettura di Marina Brizzi Braus. Un biografo ha scritto che una singola sillaba in Kafka può suscitare le emozioni del lettore fin nel profondo. Ecco, io sono uno di questi. Nel mio caso si tratta di una parola, benché a variare siano solo due sillabe. La parola è Straßenlampen, lampioni, e sta all'inizio della seconda parte della Metamorfosi. Tutto è cominciato quando mi sono accorto che nella più classica traduzione italiana, invece dei lampioni, c'era un tram. Come si fa a prendere un tram per dei lampioni? Ho guardato in giro. In una quantità di traduzioni, nelle più diverse lingue, sbucava il fantomatico tram, che in tedesco si chiama Straßenbahn. Se un commesso viaggiatore può svegliarsi trasformato in uno scarafaggio, direte, anche un lampione può trasformarsi in un tram. L'apparente strafalcione, tram per lampioni, era già nella prima traduzione della Metamorfosi, uscita anonima nel 1925, un anno dopo la morte di Kafka. Risalendo nella peripezia, ci si imbatte nell'appropriazione indebita di quella traduzione da parte di un gran signore delle lettere universali come Jorge Luis Borges. La traduttrice vera era Margarita Nelken, una donna spagnola dalla vita brillante, tumultuosa e triste. Non era questo però a motivare il fervore che mi aveva preso. Il fatto è che a un certo punto mi è sembrato che il tram al posto dei lampioni fosse più bello e che illuminasse la conclusione stessa del racconto. E non fosse un errore. Straßenlampen e Straßenbahn possono confondersi, ma una variante introdotta dallo stesso Kafka. Proporre una correzione addirittura della Metamorfosi è quasi come sfidare la lettera delle sacre scritture per le quali si fanno guerre micidiali. La filologia laica risparmia lo spargimento di sangue, tutt'al più qualche spargimento di cattedre. Ma è stato bello immaginarsi alleato di Kafka contro l'ordine tipografico costituito. Lettrici e lettori scusino le pagine pedanti. Si possono saltare e riprendere dove la trama, il tram, torna sui suoi binari. Adriano Sofri. Adriano Sofri è nato a Trieste nel 1942. Con questa casa editrice ha pubblicato Memoria, 1990. L'ombra di Moro, 1991. Le prigioni degli altri, 1993. Il nodo e il chiodo, 1995. Lo specchio di Sarajevo, 1997. Piccola posta, 1999. Chi è il mio prossimo, 2007. Contro Giuliano, Noi uomini, le donne e l'aborto, 2008. La notte che Pinelli, 2009. Machiavelli, Tupac e la principessa, 2013. E Reagì Mauro Rostagno sorridendo, 2014.
Numero di catalogo 89.814. Numero di catalogo 89.642, durata 2.578 minuti.
William Butler Yeats. L'opera poetica. Traduzione di Ariodante Marianni. Edizione Mondadori. Anno di edizione 2005. Lettura di Ivano Bini. Soltanto le parole sono un bene sicuro, di Piero Boitani. Nell'ora incerta prima del mattino, al termine di un bombardamento di Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, Un'ombra cammina sull'asfalto, adagio e in fretta, sospinta dal vento urbano dell'alba. È la celebre scena della seconda sezione di Little Gidding, il quarto dei Four Quartets di Eliot. Il fantasma che il protagonista scorge è un maestro morto, conosciuto, obliato, in parte ricordato. Appare familiare, intimo, eppure non identificabile, soprattutto composito e uno e molti. Tuttavia lo spettro e l'io del poemetto eliotiano si riconoscono, si trovano concordi in quel momento di intersezione. Quel tempo di incontrarci in nessun luogo, senza prima né poi, e proseguono insieme sul lastricato in pattuglia di morti. Episodio dantesco, modellato deliberatamente su quello di Brunetto Latini nel canto quindicesimo dell'Inferno, e per il quale Eliot usa per l'unica volta nella sua carriera la terza rima. L'incontro è chiaramente dedicato ai temi della poesia e della vecchiaia. Il fantasma non intende, dichiara, ricapitolare le proprie teorie e le proprie idee che l'interlocutore avrà dimenticato. Son cose che han servito al loro scopo, ora basta. Perché? Le parole dell'anno scorso sono il linguaggio dell'anno scorso e quelle dell'anno venturo attendono un'altra voce.
Numero di catalogo 89.642. Numero di catalogo 89.643, durata 76 minuti.
Rainer Maria Rilke, elegie duinesi, traduzione di Michele Ranchetti e Jutta Leskin, edizione Feltrinelli 2017, lettura di Stefano Parigi. Le elegie duinesi sono l'ultima e somma opera poetica di Rainer Maria Rilke, che è considerato uno dei massimi lirici tedeschi moderni, ammirato tra gli altri da filosofi come Wittgenstein e da scrittori come Pasternak. Rilke iniziò a scrivere le elegie a Duino nel 1912. Furono composte parallelamente all'altra grande opera lirica, i sonetti a Orfeo, di cui nei classici è già uscita un'edizione a cura di Franco Rella, e assieme a questi pubblicate nel 1923. Si tratta di 10 componimenti di ispirazione filosofica, che trattando di varie tematiche cercano di rispondere alle domande poste nelle precedenti opere rilchiane sull'insensatezza e incomprensibilità della vita e sulla paura della morte. Rainer Maria Rilke. Rainer, R-A-I-N-E-R, Maria, M-A-R-I-A, Rilke, R-I-L-K-E, Praga 1875, Montreuse 1926. È stato uno dei più importanti poeti del primo Novecento. Oltre a numerosi componimenti poetici, ha pubblicato un romanzo diario, I quaderni di Malte Lauritz Brigge, 1910, in cui documenta la condizione esistenziale dell'artista chiuso nella sua interiorità. Feltrinelli ha pubblicato nei classici anche I sonetti a Orfeo, 2008.
Numero di catalogo 89.643. Numero di catalogo 89.649, durata 1021 minuti.
Stevens, tutte le poesie. Mondadori, 2015. lettura di Miriam Mariano, uno o due Martini e poi Astice in umido, l'intero Harmonium di Wallace Stevens di Massimo Bacigalupo. We lie in the lap of immense intelligence, which makes us receivers of its truth and organs of its activity. Siamo posti nel grembo di un'immensa intelligenza che ci rende ricevitori della sua verità e organi della sua attività. Emerson. The Collected Poems of Wallace Stevens è uno dei libri leggendari della cultura americana del Novecento, da quando uscì nell'ottobre 1954 per i 75 anni dell'autore. Contiene 301 poesie, alcune di decine di pagine, quanto di più perfetto e misterioso un poeta abbia saputo produrre in una vita di lavoro e ascolto. Scrivendo alla sua libraia e agente parigina Paul Vidal, che aveva acquistato per lui due dipinti di Eric Dethow, Stevens affermò: «Potrò nutrirmi di questi quadri per lungo tempo». L666. Questo è stato il destino della sua poesia, di cui non cessano di nutrirsi, di trovare ragioni di ispirazione e meraviglia, generazioni di poeti e di lettori, ma anche di artisti che hanno apprezzato sempre il carattere pittorico e forse astratto della sua opera. E non solo in America, dove tutti i critici e lettori più sofisticati vedono in lui un monumento insuperabile, un poeta di tutte le stagioni, data la sua feconda stravaganza, che non permette di collocarlo facilmente in un unico contesto, sperimentale, neoromantico, modernista, postmoderno, surrealista, e volentieri lo oppongono ai suoi maggiori contemporanei, gli internazionali Pound ed Eliot e i locali Frost e Williams, perché Stevens non sta né di qua né di là. È inafferrabile letteralmente, non si capisce, e dunque i suoi testi sono sempre prodigiosamente nuovi e inediti, anche dopo innumerevoli letture. E così il suo libro, che non parla mai direttamente di chi sia Wallace Stevens, posa sul tavolo del lettore, dalla prima edizione del 1954, con in copertina il ritratto di un uomo tremendamente competente, vedi cronologia 1915, che vive la vita comune di un borghese agiato in un capoluogo di provincia e lavora intensamente per una sezione legale che dirige della più grossa compagnia di assicurazioni americana. E viaggia per il paese per dirimere questioni e appare piuttosto freddo e inavvicinabile ad alcuni colleghi, non tutti, perché ad altri dà appuntamento a New York per una serata al Waldorf, citato nel titolo di una poesia, Arrival at the Waldorf, o in un night dove chiede che la cantante esegua la Paloma e balla anche lui, vedi A Fish Scale Sunrise e Cronologia. 1934.
Numero di catalogo 89.649. Numero di catalogo 90.012, durata 641 minuti. Rino Formica, Prima Repubblica, una storia di frontiere, a cura di Emanuele Ceglie, introduzione di Marco Gervasoni, con una intervista di Marco da Milano, edizione Rubettino 2018, lettura di Renato Rappo. È una storia politica, non una biografia. A volte la storia politica di un personaggio, nel nostro caso Rino Formica, dirigente politico e ministro della Repubblica, va oltre il racconto biografico. È piuttosto lo svolgersi di un movimento di uomini e di idee. Il movimento e le idee sono quelle del socialismo italiano e, per dir meglio, del socialismo che si ricostruisce nell'immediato dopoguerra e di quel gruppo dirigente che si raccoglie in quegli stessi anni attorno alla Federazione Giovanile Socialista. Una storia che da quella esperienza di gioventù e di entusiasmo antifascista, antitotalitario e libertario si snoda fino ai giorni nostri. Sbloccare la nostra democrazia, liberarla dalle maglie rigide del patto di Yalta, portare il revisionismo fin dentro l'area inviolabile del compromesso costituzionale, raccontare l'altra storia della democrazia italiana, la storia di un paese di frontiera con troppi confini caldi, al cui interno sopravvive un sistema che può darsi un avvenire di modernizzazione solo attraverso l'uso forte e consapevole di quella semplice e primordiale categoria, l'autonomia, da applicarsi in primo luogo alla sinistra. Emanuele Ceglie, laureato in filosofia a Bari, si occupa di storia del movimento operaio. Nella CGIL regionale pugliese ha diretto negli anni Ottanta l'ufficio studi e il sindacato dei braccianti. Dal 1987 collabora con Rino Formica. Marco Gervasoni, Milano, 1968. Insegna storia contemporanea all'Università del Molise e storia comparata dei sistemi politici all'Università Luiss di Roma. È editorialista del Messaggero. Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Craxi. Tra i suoi ultimi volumi, François Mitterrand, una biografia politica ed intellettuale, e Einaudi 2007. Storia d'Italia degli anni Ottanta, quando eravamo moderni, Marsilio 2010. La tela di Penelope, storia della Seconda Repubblica, con Colarizzi, la terza 2012. La guerra delle sinistre, socialisti e comunisti da 68 a Tangentopoli, Marsilio 2013, e le armate del presidente, la politica del Quirinale nell'Italia repubblicana, Marsilio 2015, la Francia in nero, storia dell'estrema destra dalla rivoluzione a Marine Le Pen, Marsilio 2017. Marco da Milano, Roma, 1968, è direttore dell'Espresso, settimanale per cui ha seguito tutti i principali eventi politici dal 2001 come redattore di politica interna e poi da inviato e da vice direttore. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui Eutanasia di un potere, storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica, la terza 2012. La Repubblica del Selfie, dalla meglio gioventù a Matteo Renzi, Rizzoli 2015. Processo al nuovo, la terza 2017. Un atomo di verità, Aldo Moro e la fine della politica in Italia, Feltrinelli 2018. Numero di catalogo 90.012. Numero di catalogo 89.732, durata 272 minuti.
Dario Argento, Horror, storie di sangue, spiriti e segreti, edizione Mondadori 2018, lettura di Donato Chiarello. Dario Argento torna con questa raccolta di racconti alla scrittura, per aprire nuovi sipari nei quali animare fiabe maledette, creando così immagini che diventano pitture dove demoni, streghe e il sovrannaturale si mescolano col reale. Il suo orrore fantastico giace sempre pronto a sorprendere sotto una verosimiglianza che sappiamo può, a sua volta, venire sconvolta. E verosimili sono infatti le storie che escono dalla sua penna, bambini e giovani donne, studiosi e personaggi storici, guerriglieri, demoni e creature chimeriche che vivono vicende inquietanti e spaventose. La sua scrittura crea scene definite e nitide, ma anche emotivamente coinvolgenti, capaci di coniugare suspense, dilemmi etici e tormenti umani. Innumerevoli tracce del suo talento cinematografico si possono riconoscere in questi racconti dall'ambientazione più varia. Il set delle storie sono infatti luoghi angoscianti e fantastici, ma al tempo stesso reali, come la villa dei mostri di Palagonia, gli Uffizi di Firenze, un'isola indonesiana, la Biblioteca Angelica di Roma. Al lettore, mentre segue le vicende di personaggi che si muovono tra straordinari musei e diroccati palazzi barocchi, tra castelli del passato e grattacieli del futuro, viene unicamente lasciata la facoltà di tenere sotto controllo l'accelerazione del proprio battito cardiaco. Ci ritroviamo a vivere storie senza censura e situazioni che sono destinate a turbarci e sorprenderci. L'azione e il ritmo si fanno musica e ci trascinano in una dimensione onirica e fantastica, e come avviene nei suoi film, riconosciamo in questi racconti dalle trame inattese quel dialogo con la paura, con l'inquietudine, con le ombre dei paesaggi e dell'animo umano, con i bagliori irreali e con la tensione che formano la cifra più profonda del suo sentire artistico. E infatti del maestro del cinema italiano ritroviamo nello scrittore Argento tutti i dualismi della nostra folle natura, le contraddizioni che nutrono le nostre fantasie, i sotterranei movimenti dell'inconscio, l'eterno balletto tra pericolo e salvezza, tra sogno e realtà. Dario Argento, grande maestro romano tra i più importanti nel panorama mondiale del thriller e dell'horror cinematografico, inizia la sua carriera come sceneggiatore per passare alla regia di capolavori indimenticabili che hanno segnato un'epoca e fatto la storia del cinema. Come sceneggiatore firmerà con autori come Patroni Griffi e Sergio Leone, dalla penna alla cinepresa e oggi di nuovo alla penna. Da L'uccello dalle piume di cristallo del 1970, che scrive e dirige e che sarà accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone, i suoi film sono continue sorprese geniali, ardite e destinate a diventare cult. Ancora oggi nel mondo gli è riconosciuto il merito di aver interpretato e forse coniato un genere con genialità, sostenuto dalla raffinatezza della cultura e del suo amore per la storia e per l'arte. Seguiranno successi impareggiabili come Profondo Rosso, 1975, Suspiria, 1977, Fenomena, 1985, Opera, 1987, La Sindrome di Stendhal, 1995, per citarne solo alcuni. Imitato da molti in tutto il mondo, tanto in Europa quanto negli USA, fino ad arrivare a essere ispirazione in Oriente, dove le sue pellicole sono oggetto di studio e ammirazione.
Numero di catalogo 89.732. Numero di catalogo 90.011, durata 372 minuti.
Gabriella Calì, Toby e i suoi amici. Storie agrodolci di animali. Con 12 illustrazioni in bianco e nero di Danilo Consoli. Edizione Prova d'autore, novembre 2015. Lettura di Gabriele Tuccimei. Gabriella Calì, nata in Acireale, Catania, dove vive, è madre di due figli ed ha un nipote. Ha frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale nella stessa città. Ha esordito con il romanzo La ragazza della foto, cui ha fatto seguito la raccolta di racconti Il dono e il romanzo Sette storie per sette giorni, edito da Prova d'autore, che ha riscosso particolari consensi dalla critica locale e nazionale. La presente opera narrativa destinata ai giovani è frutto di una preparazione oculata e mirata. Affetta da retinite pigmentosa, scrive con l'ausilio di un computer dotato di sintesi vocale, mentre appassionata di lettura si avvale dei testi registrati del libro parlato. Ha l'hobby di raccogliere le piccole saponette del genere che si trova negli alberghi di tutto il mondo. Ai miei lettori, piccoli e grandi. Quando scrissi il primo racconto su Toby, lo feci per puro divertimento ed anche per fare uno scherzo alle mie principessine. Toby, fra tutti gli animali protagonisti di queste storie, è l'unico animale veramente esistente ed è per l'appunto il cane delle mie principessine. Anche il nonno Anto esiste ed è il loro nonno. Non ha mai posseduto una fattoria, ma semplicemente un orticello nel quale a tempo perso coltiva varie verdure senza l'uso di concimi chimici e pesticidi, impiegando soltanto prodotti organici. Dopo il primo racconto pensai che le avventure di Toby potevano benissimo moltiplicarsi e che anche gli altri animali della fattoria potevano avere delle loro storie da raccontare. Perché parlare sempre di uomini, dei loro problemi più o meno gravi o talora solamente inventati? Secondo me, gli animali hanno dei sentimenti, delle emozioni e dei pensieri che noi umani non riusciamo a comprendere, vuoi perché il nostro modo di esprimerci è diverso dal loro, vuoi perché non ci soffermiamo abbastanza ad ascoltare con la voce del cuore. Non parlo per sentito dire, ma soltanto perché ho avuto modo di stare a contatto di vari animali ed ho potuto osservare i loro comportamenti esteriori e non pecco di presunzione, anche ciò che hanno all'interno. Un animale non ha bisogno solo di coccole, a volte assolutamente inutili, ma principalmente di essere compreso e accettato per quello che è. Un animale è come un neonato che va curato e seguito. Non ce ne si può disfare quando il compito diventa gravoso e limita la nostra libertà. Quante volte siamo rimasti in casa, mio marito ed io, perché non c'era nessuno che al posto nostro potesse prendersi cura dei cani. I nostri sono stati tutti trovatelli e mai ci siamo pentiti di averli presi, perché ci hanno ampiamente ripagato con grandi dimostrazioni di affetto, della cura e delle rinunce che abbiamo affrontato. Vorrei, senza troppo dilungarmi, fare una carrellata di tutti gli animali che hanno vissuto con noi. La nostra era una tipica casa di villeggiatura in campagna, costruita alla periferia della città tra il verde degli agrumeti e qualche sparuto albero da frutta. Quando l'acquistammo, oltre 30 anni fa, si trovava davvero in condizioni disastrose, ma la pace del luogo, l'aria pura, le cicale in estate, il canto degli uccelli e l'assoluto silenzio ci convinsero a fare quel passo. Oggi, purtroppo, le cose sono cambiate. La speculazione edilizia ha cementificato quasi tutta la zona e se non fosse per qualche albero che ancora vive nel nostro terreno, non ci sarebbero più canti di uccelli. Le cicale sono scomparse e persino gli innumerevoli conigli che saltellavano nei terreni limitrofi. Il nostro primo cane fu un pastore tedesco, Boss, che ci fu regalato. Era un cane di indole buona che quando arrivò un gattino rosso con la coda mozza, venuto chissà da dove, lo accettò subito e addirittura gli permetteva di mangiare nella sua stessa ciotola e che gli salisse addosso e si addormentasse su di lui. Questo gatto che chiamammo Jimmy, forse per dimostrarci la sua riconoscenza perché lo trattavamo bene o forse per mostrarci la sua spavalderia, ci portava piccoli conigli che cacciava nel terreno vicino e li depositava davanti alla porta finestra della cucina. Aveva anche l'abitudine di accompagnare Giuseppe, il maggiore dei miei due figli, alla scuola poco distante, per poi tornarsene a casa. Ricordo che quel giorno lo chiamai tante, tante volte, ma inutilmente. Cominciai a preoccuparmi, dato che bastava chiamarlo una sola volta per vederselo vicino. La sera ancora non si era fatto vivo e cominciammo a cercarlo per la strada. Era proprio sul ciglio, fra l'erba ormai senza vita. Evidentemente qualche auto l'aveva investito e si era trascinato fino a casa per venire a morire. Quando anche Boss ci lasciò, mi ripromisi di non tenere più animali perché era troppo doloroso affezionarsi a loro e poi perderli. Il destino aveva deciso diversamente. Giuseppe, che andava ormai alle superiori, una mattina, mentre si recava a scuola a piedi, vide per caso un sacco nero della spazzatura gettato davanti al cancello della sua vecchia scuola elementare. Si avvicinò e notò un movimento all'interno. C'erano 4 cuccioli di cane, sicuramente di neanche un mese. Uno lo raccolse lui e lo portò a casa, e gli altri fu il bidello della stessa scuola ad occuparsene. Il cucciolo in questione era così piccolo e tremava così tanto che lo avvolgemmo in una vecchia felpa e lo mettemmo dentro uno scatolo di scarpe. Aveva un bel colore nocciola e la punta della sua coda era bianca e fu subito battezzato Pongo, come il cane protagonista della carica dei 101. Quando poi si scoprì che era una femmina, il suo nome fu modificato in Ponga. Ponga è vissuta con noi per 15 anni, dimostrandoci fino all'ultimo il suo affetto. Malata, vecchia e appena in grado di reggersi sulle zampe, quando mio marito tornava a casa, si alzava dal suo giaciglio e gli andava incontro. Fra le altre cose, la ricordiamo spesso perché mangiava volentieri fragole, carote, finocchi e beveva tanto la birra quanto la Coca-Cola e non disdegnava neanche il caffè. Arrivò anche Nuvola, portata stavolta da Christian, il minore dei miei figli. Una cagnetta bianca con piccole macchie nere, anche lei abbandonata. Dopo fu la volta di Franz, letteralmente gettato a morire di fame tra i rovi di un terreno vicino. La nostra vicina di casa sentì l'auto arrivare, lo sportello aprirsi e richiudersi, l'auto ripartire e poi fu un pomeriggio di uggiolii da una parte e dell'abbaiare convulso di Ponga e Nuvola da casa nostra. Quando Christian, che è sempre stato l'amico degli animali e che lo è tuttora, tornò da scuola, si calò tra i rovi e ne venne fuori con un cane dell'apparente età di 3 mesi, di colore marrone, che tremava come una foglia al vento. Ricordo che era novembre e, contrariamente alle 2 cagnette che erano arrivate, una in aprile e l'altra in maggio e quindi con la bella stagione, non ebbi il coraggio di metterlo fuori nella casetta e lo portai a casa. Restò 3 giorni in un angolo, arrotolato su se stesso, rifiutandosi di mangiare. Franz è stato il mio beniamino e non perché non amassi anche gli altri, ma era la mia ombra, mi seguiva ovunque. Se mi sedevo, si sedeva accanto a me. Se salivo al piano di sopra, saliva con me. E se scendevo, mi seguiva. Se si accorgeva che stavo uscendo, mi rimproverava perché lo stavo lasciando da solo e quando rientravo mi saltava attorno per farmi 1000 feste. Al mattino veniva a svegliarmi con un bacio e quando mi sedevo a tavola, ecco che mi metteva la zampa addosso per aver la mia attenzione. A Franz potevo anche togliere il cibo dalla bocca. Non mi ha mai morso o si è mostrato risentito. Addirittura un giorno che entrò un uccellino dalla finestra del bagno, lui lo prese in bocca e quando gliel'aprimmo, l'uccellino era ancora lì, bagnato ma vivo. Franz si accoppiò con Nuvola, la quale al momento del parto scavò una buca profonda nel terreno e fu lì, e non nella sua casetta di mattoni, che portò alla luce 6 cagnolini, 3 maschi e 3 femmine, tutti diversi l'uno dall'altro. Ora avevamo 9 cani e la veterinaria veniva a controllarli in casa perché era impossibile portarli tutti e 9 alla clinica veterinaria. Le 3 cucciolette, dopo vari ripensamenti e dopo esserci accertati in quali mani andassero a finire, furono date via, ma i maschi rimasero con noi. Ponchio era bellissimo, col pelo riccio e nero ed una zampa bianca. Junior, anch'esso nero e con l'estremità delle zampe bianche, somigliava nell'aspetto a suo padre. E Billy, anche lui nero, con qualche macchia bianca, non somigliava né al padre né alla madre, sicuramente a qualche antenato. Billy morì di tetano a 3 mesi. Il giorno che fu portato via, nessuno dei cani toccò cibo o si mosse da dove si trovava. Capirono senza ombra di dubbio che il loro amico era spacciato e non sarebbe più tornato tra loro. Arrivò poi un altro gatto rosso a cui mancava un occhio, che fu chiamato Camillo. A tutti loro, per desiderio di Giuseppe, si aggiunsero animali da cortile e così vennero pure galline, tacchini e conigli. Le galline, finalmente libere di razzolare, cominciarono la loro produzione ed una mattina trovammo 30 di uova deposte da chissà quanto tempo dietro un vecchio lavandino abbandonato. Da allora, conoscendo le loro abitudini, raccogliemmo giornalmente 4 belle uova fresche. Con l'arrivo poi di un galletto dispettoso, che non faceva altro che nascondersi e di beccarti le gambe a tradimento, le galline covarono e nacquero i pulcini. Ricordo che se per caso dimenticavo di chiudere la grande porta finestra della cucina, il gallo entrava in casa, si vedeva riflesso nell'acciaio inossidabile della cucina a gas e beccava con furia la sua immagine, credendo sicuramente che fosse un suo rivale. Il galletto in questione lo demmo via perché col suo vizio di beccare talvolta procurava vere e proprie ferite. Ma torniamo ai pulcini. Quando cominciava ad imbrunire, le chiocce richiamavano i loro piccoli e insieme si allontanavano per la notte. Dove andassero non saprei, ma certamente in qualche luogo che ritenevano sicuro e riparato. Una sera sentii il pigolio angosciato di un pulcino e lo trovai, caduto nella ciotola dell'acqua che rischiava di affogare. Lo raccolsi grondante d'acqua e, dopo averlo avvolto in un panno asciutto, presi il phon, lo posizionai ad una media temperatura e lo asciugai. Lo misi sul portico e, quando cominciò a pigolare, ecco venire la madre ad ali spiegate. Si accostò al piccolo, lo scaldò col suo corpo e poco dopo li vidi allontanarsi insieme, madre e figlio. Dopo questa esperienza credo che non si sia offesa nel dire a qualcuno che ha il cervello di una gallina, perché questo animale ha ampiamente dimostrato di avere la sua intelligenza. Arrivò Porco, un maialetto destinato da mio figlio a trasformarsi in salsicce e costolette contro il mio parere. Porco, al mio richiamo, arrivava correndo sulle sue gambe tozze, col suo faccione allegro e grufolando. Quando finì nelle mani del macellaio, per 2 giorni feci fagotto e me ne andai di casa e della sua carne. Non toccai neanche un misero grammo. Così, quando Giuseppe, sempre lui, portò un capretto, mi impuntai e gli dissi che non avrebbe fatto la fine di Porco. Il capretto crebbe bellissimo, tutto bianco e con un ciuffo nero sulla fronte. Mangiava 4 palmenti e non c'era mai cibo che fosse sufficiente per lui. Crescendo, però, cominciò a dare cornate e diventò pericoloso. Mio marito allora lo portò da un pecoraio di sua conoscenza che viveva vicino a Bronte. Per fortuna Martino non fu destinato alla tavola, ma alla monta. 6 mesi dopo, passando vicino a Bronte, desiderai andare a trovarlo. Era tra altre capre e caproni, ma lo riconobbi subito. E quando lo chiamai col suo vecchio nome, venne verso di noi. Mi salirono le lacrime agli occhi, perché non avrei mai creduto che dopo tanto tempo si sarebbe ricordato di me. Ora, nella nostra casa, c'è solo un cane, l'ultimo rimasto. Gli altri sono tutti morti in età avanzata, lasciando un vuoto profondo. Li abbiamo allevati con amore ed essi ci hanno dimostrato in 1000 modi il loro affetto e la loro riconoscenza. Sono tutti sepolti vicino alla casa, ognuno nella propria buca. Forse, chissà, il loro spirito continua a far da guardia alla nostra casa. Mi piace pensarlo. Ed ora non voglio più tediarvi con le mie chiacchiere, vi dico soltanto che da poco è arrivato un esercito di gatti con cuccioli a seguito. Ne abbiamo contati fino a 16 tra grandi e piccoli. Li accudiamo, li sfamiamo e lo faremo fino a che ne avremo la possibilità. Tra i nostri trovatelli, chiaramente alcuni gatti sono stati abbandonati nel periodo estivo. A chi l'ha fatto vorrei dire solo 2 parole. Vigliacchi e criminali. Dicembre 2013.
Numero di catalogo 90.011. Numero di catalogo 89.722, durata 429 minuti.
Arto Pasilinna, Emilia l'elefante, Iperborea, 2018. Lettura di Luana Chiriatti. Se nel picaresco universo di Pasilinna gli animali selvatici sono i paladini di quella libertà irriverente che dà gusto alla vita È l'elefante Emilia a essere stavolta catapultata nel selvaggio nord. Corre l'anno 1986, quando al circo Finlandia, a Kerava, nasce una stella che a 6 mesi sventola già fiera con la proboscide della bandierina finlandese e in pochi anni conquista il circo di Mosca e parte in tournée sulla Transiberiana, allietando i passeggeri con la danza dei cosacchi. Ma l'Unione Sovietica è ormai al collasso, il circo al tramonto, e l'Europa si mette pure a vietare ogni esibizione di animali esotici, per quanto dotati di ben più talento di tanti umani commedianti. All'intrepida padroncina Lucia Lukander non resta che salire in groppa alla pachidermica compagna di mille ribalte e lanciarsi nel circo del mondo per riportare Emilia tra i suoi simili. Comincia così la loro acrobatica odissea dalle piane del Satakunta alle foreste del Pirkanma, dalla regione dei laghi alla Carelia e poi alla volta del Sudafrica, in fuga da eco-complottisti e macellai megalomani, con l'aiuto di un pompiere, un gestore di minimarket e un latifondista in pene d'amore, sotto la benedizione di un prete maniaco suicida e di un industriale fallito intento a costruirsi un sommergibile per farne un museo sottomarino. La fantasia e il naturismo politicamente scorretto di Pasilina si scatenano nelle più esilaranti avventure in questo barocco safari afrofinnico, che con il paradosso mette in scena la commedia umana, nella spensierata consapevolezza che se il mondo è pazzo, tanto vale fare di necessità risorsa e godersi a fondo le proprie follie. Arto Pasilinna. A-R-T-O. P-A-A-S-I-L-I-N-N-A. 1942. Ex guardaboschi, ex giornalista, ex poeta, è diventato un autore di culto in Finlandia e all'estero per la capacità di raccontare ridendo anche le storie più tragiche. Dopo l'anno della lepre, che ha superato le 120.000 copie in Italia, Iperborea ha pubblicato altri 16 romanzi, tra cui Piccoli suicidi tra amici, Il bosco delle volpi impiccate e Il migliore amico dell'orso.
Numero di catalogo 89.722. Numero di catalogo 89.775. Durata 353 minuti.
Giuseppe Catozzella e tu splendi. Giacomo Feltrinelli, editore 2018, Milano. Lettura di Antonio Settanni. Arigliana, 50 case di pietra e 200 abitanti, e il paesino sulle montagne della Lucania, dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che non è più un torrente, un'antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparentemente immutabile tra la piazza, la casa e la bottega dei nonni. Intorno una piccola comunità il cui destino è stato spezzato da Zirocco, proprietario terriero senza scrupoli, che ha condannato il paese alla povertà e alla arretratezza. Quell'estate, che per Pietro e Nina è fin dall'inizio diversa dalle altre, sono rimasti senza la mamma, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da dove sono venuti? È irruzione dell'altro che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento che torna a fare vibrare la speranza di un sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un'estate memorabile, che per Pietro si trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria. È la sua stessa voce a raccontare come si superano la morte, il tradimento, l'ingiustizia, e si diventa grandi, conquistando il proprio fragile e ostinato splendore. Attraverso questa voce irriverente, scanzonata eppure saggia, Catozzella scrive un romanzo potente e felice, di ombre e di luce, tragico e divertente, semplice come le cose davvero profonde. Giuseppe Catozzella è autore di reportage e romanzi, tra cui il bestseller internazionale Non dirmi che hai paura, vincitore del premio Strega Giovani nel 2014 e tradotto in tutto il mondo, dal romanzo In lavorazione un film internazionale e il più recente Il grande futuro, entrambi pubblicati da Feltrinelli.
Numero di catalogo 89.775. Numero di catalogo 89.776, durata 244 minuti.
Andrea Esposito, Voragine, edizioni Il Saggiatore, 2018. Lettura di Rosalba Caramoni. Ai margini di una città assediata, distrutta, che è ieri ed è domani, è qui ed è altrove, vive qualcuno di nome Giovanni. La sua casa è sulla terra incendiata dal gelo, in una periferia esangue, accasciata sul relitto di un acquedotto romano, nei pressi di una ferrovia morta. È la casa in cui Giovanni vive e il padre e il fratello muoiono. È la casa da cui Giovanni viene cacciato e da dove comincia un vagabondaggio tra tunnel, ruderi infestati da cani, carcasse di automobili e uomini spaventati, uomini dominati da un ferino istinto di sopravvivenza, da un'insensatezza che è costruzione e sfacelo, è destino. Una voce lo segue e lo spinge a testimoniare la fine di un mondo che non smette di finire, perché l'assedio della città c'è sempre stato. La voce atona di un profeta retroattivo, priva di pathos, che registra la violenza senza un sussulto, ma rimane ipnotizzata dalla materia, che parla da un buio e da un vuoto, nomina, è interiore e rimbomba nell'ovunque. La voce che accompagna Giovanni fra le macerie, mentre uomini ciechi si divorano l'un l'altro. La scorta fra incubi di bambini in fuga e supermercati saccheggiati, in una regione più scura del sonno, senza fame e senza vita. Voragine è un paesaggio metafisico, un'apocalisse di rottami, l'endoscheletro di un romanzo di formazione. È l'esordio di Andrea Esposito, un narratore che, come un Piranesi distopico, trascina le sue rovine in un futuro anteriore, prossimo e remoto, e, con frasi che risuonano come colpi di martello sulla lamiera, racconta una ferocia che è organismo e linguaggio, componendo la fiaba nera di un passato in macerie, di un millennio in disfacimento, di un presente orfano. Andrea Esposito è nato e vive a Roma. Nel 2017, con Voragine, è stato tra i finalisti del premio Calvino.
Numero di catalogo 89.776. Numero di catalogo 89.782, durata 469 minuti.
Hiro Arikawa, Cronache di un gatto viaggiatore, traduzione di Daniela Guarino, edizione Garzanti, 2017, lettura di Bruno Schirripa. Nana è un gatto randagio che vive di espedienti. Con la sua bizzarra coda a forma di sette è fiero della sua indipendenza. Ma un giorno ha un incidente. A salvarlo e a prendersi cura di lui è Satoru. Nana all'inizio non si fida, graffia e si ritrae. Non è abituato all'affetto degli uomini. Anche Satoru da tanto tempo non permette a qualcuno di avvicinarsi. Eppure capisce subito come far cambiare idea a Nana. Un po' di cibo, una cuccia calda, qualche coccola furtiva, e tra i due nasce un'amicizia speciale che riempie la loro vita. Fino al giorno in cui Satoru deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. È allora che i due decidono di fare un viaggio su una vecchia station wagon color argento per trovare un nuovo padrone tra le amicizie di Satoru. Tra filari di betulle bianche, peschi e canne di bambù, attraverso un Giappone pieno di colori, profumi e panorami dal fascino infinito, incontrano il miglior amico di Satoru da bambino, la prima donna che ha amato e poi perso, e il suo compagno di scorribande delle medie. Ma nessuno di loro può prendersi cura di Nana. Sarà invece quest'ultimo ad arricchire le loro vite ricordando quali sono le cose importanti, quelle che regalano gioia e serenità. E quando il viaggio è quasi alla fine, il gatto e il suo padrone capiscono che non possono fare a meno l'uno dell'altro e che, qualunque cosa accada, vogliono stare insieme. Nonostante tutto, nonostante ci sia una verità che Satoru non ha il coraggio di dire a Nana, eppure non ha più importanza, perché il loro legame durerà per sempre. Cronache di un gatto viaggiatore è un caso editoriale che dal Giappone ha raggiunto tutto il mondo. Dopo l'enorme successo in patria, l'eco di questa storia unica è arrivata alle case editrici europee e americane che hanno fatto di tutto per averlo. Un gatto che credeva di non aver bisogno di nessuno. Un ragazzo che ha scelto di stare solo per paura di soffrire. Un viaggio nella magia del Giappone per scoprire che la loro amicizia non potrà mai finire. Hiro Arikawa. Hiro. H-I-R-O. Arikawa. A-R-I-K-A-W-A. Scrittrice e sceneggiatrice, è nata nel 1972 nella prefettura di Kochi. Cronache di un gatto viaggiatore è stato un caso editoriale dapprima in Giappone e poi in tutto il mondo.
Numero di catalogo 89.782. Numero di catalogo 89.822, durata 352 minuti.
Susanna Casciani. Sempre d'amore si tratta. Edizione Mondadori 2018. Lettura di Bruno Santini. Bisogna prendersi cura dei doni, come se fossero piccoli fiori selvatici. Sbocciano senza il nostro aiuto, ma dobbiamo fare attenzione a non calpestarli, a non maltrattarli. E la piccola Livia di doni ne ha e come. Come si fa a non accorgersene? Lei è una che, quando si muove, assomiglia a una nuvola trascinata dal vento, capace di rendere più colorato tutto quello che tocca. È timidissima, parla poco, però sorride a tutti. E poi ama scrivere, perché farlo la fa sentire diversa, nel senso di speciale, come se nelle sue vene al posto del sangue scorressero le parole. È un cuore puro il suo, e fragile, e per questo avrebbe bisogno di essere accudito e protetto. Però si sa, le stesse alle quali Livia bambina si rivolge sommessamente tutte le sere, seduta sul terrazzo di casa, molto spesso si fanno gli affari loro e non sempre hanno voglia di guardare giù, di ascoltarci. Infatti, a un certo punto, nella vita di Livia, accade qualcosa che le inceppa il cuore. Con l'aggravarsi della depressione della madre, tutto per lei diventa faticoso. Difficile. Ragazzina sognatrice, poi giovane donna, Livia cerca comunque di spiccare il volo, ma quasi fosse una farfalla con un'ala di seta e una di piombo, non fa che sbattere da tutte le parti, rovinando puntualmente al suolo. Così, caduta dopo caduta, sfinita da un amore, quello per la mamma malata, che si ciba della parte migliore di lei, inizia a non fare più caso alle piccole magie che accadono ogni giorno e finisce per rassegnarsi a lasciare andare tutti i suoi sogni. Quel che non sa è che l'amore è più potente di qualsiasi delusione e sa farsi largo anche tra le macerie di una vita che odora di terra bruciata come la sua. Sempre d'amore si tratta, racconta la storia di Livia, dall'infanzia all'età adulta. E lo fa attraverso lo sguardo delle tante persone che, in momenti diversi, ne incrociano la strada, anche solo per poche preziose ore. Tante istantanee capaci di tratteggiare con precisione l'esistenza di una singola persona, ma al contempo di raccontare anche un po' di tutti noi, di quanto sia difficile accogliere l'amore nella nostra vita, prendercene cura, proteggerlo, e quanto sia spesso più facile, piuttosto, fuggirlo, maltrattarlo o convincersi di poterne farne a meno. Susanna Casciani è nata a Firenze nel 1985. È un'insegnante di scuola primaria. Nel 2010 ha aperto la pagina Facebook «Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore», seguita da 200.000 persone. Nel 2016 è uscito il suo primo romanzo con Mondadori.
Numero di catalogo 89.822. Numero di catalogo 89.962, durata 460 minuti.
Samuele Alinovi, Mal di Po. Edizioni The Factory SRL, luglio 2015. Lettura di Gabriele Tuccimei. Mal di Po. Due giovani, un uomo ed una donna, entrambi alla ricerca di qualcosa, e sullo sfondo l'enigmatica e sofferente Comacchio. Per lei le zone del Po sono la terra natale, per lui un mondo magico che racchiude il suo passato e può rappresentare il futuro. Intorno la comunità dei Tre Ponti, che non è luogo di sogno, bensì di vecchie ferite mai rimarginate, di vendetta e di odio, di segreti e silenzi nascosti dietro l'orgoglio, la tenacia e il coraggio tra le inferriate alle finestre e le tende ai portoni. Fatti imprevisti arrivano a separare i destini dei due, ma finiscono poi per avvicinarli definitivamente in una storia d'amore che corre sui binari della fiducia, ma anche del sospetto, del rischio e della tenerezza, fino a trascinarli nelle trame più nascoste della storia del passato di Comacchio, ma anche nella più profonda intimità e drammaticità delle loro vicende personali. Mentre la storia raggiunge il suo culmine all'ombra dell'onnipresente chiesa, alcuni eventi epocali sembrano voler suggerire che la coppia e la terra comacchiese possono guardare ad un futuro finalmente riappacificato, ma pur sempre aperto e carico di interrogativi irrisolti. Samuele Alinovi è nato a Parma nel 1975 da genitori emiliani, ma ha sempre vissuto a Bergamo, dove risiede con la moglie e i suoi due figli. Diplomato in pianoforte e laureato in lettere moderne, insegna italiano e storia nelle scuole medie ed è docente di pianoforte nelle scuole private della provincia di Bergamo. Nonostante in passato abbia già scritto, senza mai pubblicarli, racconti brevi, poesie e dialoghi, Mal di Po costituisce il suo esordio come scrittore per la casa editrice Rapsodia Edizioni. Il romanzo è un omaggio alla terra comacchiese, che è stata per 23 anni la compagna delle sue vacanze estive.
Numero di catalogo 89.962. Numero di catalogo 89.786, durata 170 minuti.
Stephen King, Rita Chatham.
La scatola dei bottoni di Wendy. Traduzione di Giovanni Arduino. Sperling e Kapfer, 2018. Lettura di Michela Liopizzi. Che cosa accomuna una ragazza che non si arrende e un seducente uomo in nero? Una cosa preziosa. La scatola dei bottoni di Wendy. Wendy Patterson ha 12 anni e vive a Castle Rock, una cittadina piccola e timorata di Dio. È cicciottella e per questo vittima del bullo della scuola, che è riuscito a farla prendere in giro da metà dei compagni. Per sfuggire alla persecuzione, Wendy corre tutte le mattine sulla scala del suicidio, un promontorio sopraelevato che prende il nome da un tragico evento avvenuto anni prima, a costo di arrivare in cima senza fiato. Ha un piano per l'estate: correre tanto da diventare così magra che l'odioso stronzetto non le darà più fastidio. Un giorno, mentre boccheggia per riprendere il respiro, Wendy è sorpresa da una presenza inaspettata. Un singolare uomo in nero, alto, con gli occhi azzurri, un lungo pastrano che fa a pugni con la temperatura canicolare. L'uomo si presenta educatamente. È Mr. Ferris e la osserva da un pezzo. Come tutti i bambini, Wendy si è sentita mille volte dire di non dare confidenza agli sconosciuti. Ma questo sembra davvero speciale, dolce e convincente. E ha un regalo per lei, che è una ragazza tanto coscienziosa e responsabile. Una scatola. La sua scatola. Un bell'oggetto di mogano, antico e solido, coperto da una serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere, premendoli, dipende solo da Wendy, nel bene e nel male. Stephen King. STEPHENKING vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono bestseller che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e Frank Darabont. Accanto ai grandi film, innumerevoli gli adattamenti televisivi tratti dalle sue opere. King, oggi seguitissimo anche sui social media, è stato insignito dalla National Medal of Arts dal presidente Barack Obama. www.stephenking.com www.stephenking.it Richard Chismar RICHARD CHIZMAR è noto soprattutto come editore della casa editrice Symmetry Dance e redattore dell'omonima rivista, specializzata in particolare nel genere horror. Oltre a scrivere racconti, sceneggiature e a insegnare scrittura creativa, collabora da tempo con Stephen King ad alcune edizioni speciali dei suoi libri.
Numero di catalogo 89.786. Numero di catalogo 89.743, durata 585 minuti.
John Le Carré, un passato da spia, traduzione di Maria Giulia Castagnone, edizione Mondadori 2018, lettura di Stefano Parigi. Peter Gillam, fedelissimo collega e discepolo di George Smiley dei servizi segreti britannici, è ormai da tempo in pensione nella sua tenuta agricola in Bretagna, dove vive con la famiglia, quando riceve inaspettatamente una lettera che lo convoca a Londra, nel quartier generale dell'Intelligence. A quanto pare il suo passato durante la Guerra Fredda lo sta richiamando. Quelle che un tempo erano considerate le più famose operazioni di spionaggio, nelle quali erano coinvolti personaggi del calibro di George Smiley, Alec Limas, Jim Prideau e lo stesso Peter Gillam, vengono ora analizzate e investigate da una nuova generazione che non ha alcuna memoria di quegli anni. Chi è davvero responsabile
di atti commessi molti anni prima in nome di qualcosa che non esiste più. Qualcuno deve pagare il sangue innocente che è stato versato per una causa considerata giusta per il bene comune. Intreggiando passato e presente così che ogni personaggio possa raccontare la sua verità, John le Carré scrive un romanzo avvincente di straordinario spessore letterario, raffinata ironia e ambivalenza morale, e segna il ritorno della spia più famosa della letteratura contemporanea, George Smiley, chiudendo il cerchio di un'epoca che non esiste più. John le Carré. John. J-O-H-N. Le Carré. L-E-C-A-R-R-E. È nato nel 1931 e ha studiato alle università di Berna e Oxford. Ha insegnato a Eton e ha servito per un breve periodo nei servizi segreti britannici durante la Guerra Fredda. Negli ultimi 50 anni si è dedicato solo alla scrittura. Vive tra Londra e la Cornovaglia.
Numero di catalogo 89.743. Numero di catalogo 89.749, durata 724 minuti.
Daniel Silva, La casa delle spie, edizione HarperCollins, 2018, lettura di Donato Chiarello. La mente dell'Isis, l'inafferrabile Saladino, è ancora libero. Non solo, ha capito che Nathalie è in realtà un agente infiltrata e lo ha tradito. Ma come? Gabriel Allen sta cercando di risolvere questo rompicapo quando i terroristi, 4 mesi dopo aver portato a termine il più sanguinoso attacco su suolo americano dall'11 settembre, seminano morte anche nel cuore di Londra. È un attentato audace, pianificato con cura e nella massima segretezza, ma con un unico sottile filo sciolto. Ed è proprio quel filo che conduce Gabriel Allen e il suo team nel sud della Francia fino a Jean-Luc Martel e alla sua compagna, Olivia Watson. Stella della moda inglese, la bellissima Olivia finge di ignorare che la vera fonte dell'immensa ricchezza di Martel è la droga. E lui, da parte sua, chiude un occhio sul fatto che il vero obiettivo dell'uomo con cui è in affari è la distruzione dell'Occidente. Eppure, proprio loro potrebbero rivelarsi la chiave per arrivare finalmente all'inafferrabile Saladino e vincere la guerra globale contro il terrore. Con il suo stile inconfondibile e raffinato, Daniel Silva conduce il lettore in una folle corsa contro il tempo, che si snoda dagli eleganti locali di Saint-Tropez alle suggestive spiagge di Casablanca, fino a una casa nel cuore del Marocco, dove Gabriel Allen spera di catturare il terrorista più pericoloso del mondo.
Daniel Silva, D-A-N-I-E-L-S-I-L-V-A. Pluripremiato autore, regolarmente ai primi posti nella New York Times bestseller list, ha raggiunto il successo grazie alla fortunata serie che ha come protagonista Gabriel Allen. Pubblicati in oltre 30 paesi, tutti i suoi romanzi sono entrati nelle classifiche dei libri più venduti. Vive in Florida con la moglie, la giornalista Jamie Gangel, e i due figli, Lily e Nicholas. Per HarperCollins ha pubblicato La spia inglese e La vedova nera.
Numero di catalogo 89.749. Numero di catalogo 89.753, durata 657 minuti.
Mick Herron, Un covo di bastardi, la serie Jackson Lamb. Traduzione di Alfredo Colitto. Feltrinelli, 2018. Lettura di Marco Contè. Li chiamano i brocchi. Sono gli uomini di Jackson Lamb, un branco di perdenti, di cavalli azzoppati. Una manica di bastardi alcolizzati, drogati, disadattati. Gente che a un certo punto della vita ha imboccato lo svincolo sbagliato e ha deragliato, incasinando tutto. Sono gli agenti segreti di serie B, quelli di cui l'intelligence si vergogna, masticati e rigettati dal sistema per via di qualche incalcellabile colpa, e ora parcheggiati lontano da Regent's Park, in una specie di prigione per falliti, a svolgere compiti infami e a smistare scartoffie, in attesa che si sfiniscano da soli e mollino il colpo. Solo che nessuno di loro ha smesso di sognare di tornare al servizio attivo. Quando un ragazzo musulmano viene rapito, con la minaccia di decapitarlo in diretta sul web, i brocchi fiutano l'occasione per riscattarsi. Il rapimento fa parte di un piano molto più articolato e sventarlo non sarà facile, né privo di rischi e di vittime. Tuttavia Jackson Lamb sa fin troppo bene che c'è sempre un costo da pagare e che comunque di perdenti bastardi è pieno il mondo. Di certo, ne arriveranno altri a rinfoltire le fila della sua squadra. Definito dal Daily Telegraph una delle 20 migliori spy story di tutti i tempi, insieme a bestseller come La spia che venne dal freddo di John le Carré o Un nome senza volto, The Bourne Identity di Robert Ludlum, un giallo cinico e teso, dal ritmo mozzafiato. Mick Herron. Mick. M-I-C-K. Herron. H-E-R-R-O-N. È nato a Newcastle upon Tyne e ha studiato a Oxford dove vive. Un covo di bastardi è il primo romanzo di una serie da oltre 250.000 copie vendute in Inghilterra, vincitrice del più prestigioso premio internazionale in ambito giallo, il CWA Dagger Award, e in corso di pubblicazione in 9 paesi. CISO Films, la casa di produzione di film come Il discorso del re Macbeth, ne ha acquistato i diritti per la televisione.
Numero di catalogo 89.753. Numero di catalogo 89.754, durata 516 minuti.
S.L. Gray, Una casa a Parigi, traduzione di Davide Musso, edizione Dea Planeta 2018, lettura di Stefano Parigi. Parigi, non sarebbe meraviglioso? Parigi è sempre una buona idea, specie quando il matrimonio attraversa acque burrascose e il bisogno di dimenticare un trauma recente accende il desiderio di evadere e di voltare pagina. È così che Mark e Stephanie, affidata la figlioletta ai nonni, partono da Cape Town alla volta della capitale francese, decisi a concedersi una settimana romanticamente perfetta tra pittoreschi bistrò e passeggiate mano nella mano. Ma il delizioso nido d'amore promesso dal sito di scambi d'appartamento si rivela molto diverso dalle aspettative. E mentre nulla tra Mark e Steph sembra andare per il verso giusto, a Cape Town non c'è traccia della misteriosa famiglia che avrebbe dovuto installarsi nella villetta dei due. Mano a mano che la vacanza perfetta prende i colori dell'incubo, il sospetto che qualcosa di oscuro possa nascondersi dietro l'intera vicenda si fa strada nella mente di Steph e del lettore. E la chiave di tutto, forse, va cercata nel passato di Mark. Perché non c'è oscurità più terribile di quella che ci portiamo dentro. In corso di pubblicazione in 13 paesi e opzionato da Steven Spielberg con l'intenzione di trasformarlo in film, Una casa a Parigi è un formidabile thriller psicologico giocato sul filo della paranoia, dei colpi di scena e della paura. S. L. Gray. S. L, Gray, G, R e Y. È lo pseudonimo di un affiatato duo di autori che da anni lavora a quattro mani, Sara Lotz e Louis Greenberg. Sara è romanziera e sceneggiatrice, Louis editor con un passato da libraio. I loro romanzi sono successi internazionali pubblicati in 13 paesi e in corso di adattamento per il cinema e la televisione.
Numero di catalogo 89.754. Numero di catalogo 89.766, durata 559 minuti.
Luca D'Andrea, Lissi. Giulio Einaudi, editore, 2017, lettura di Giuliana Paciolla. Simon Keller spense la lucerna. Lo sfrigolio del lume a olio che si smorzava divenne lo spazio bianco tra un tic e un tac, e l'immaginazione di Marlene trasfigurò la realtà in qualcosa di diverso. Durò un secondo, forse due. In quell'attimo la giovane donna scorse qualcosa muoversi. Nell'oscurità. Tic. Una visione fugace con la coda dell'occhio e la mente sottosopra per colpa del caldo e della puzza, mentre il buio ghigliottinava la porcilaia. Fu come durante l'incidente. La sua vista si acuì e Marlene vide e immaginò ogni dettaglio. Lissi. Luca D'Andrea è nato a Bolzano, dove vive, nel 1979. La sostanza del male, il suo primo thriller, è stato un caso in tutto il mondo e diventerà presto una serie TV internazionale.
Numero di catalogo 89.766. Numero di catalogo 89.801, durata 1118 minuti.
Gard Sveen, L'ultimo pellegrino. Edizioni Marsilio, 2018. Lettura di Marina Brizzi Braus. Karl Oskar Krog, 85 anni e un passato in prima linea nella resistenza norvegese, viene trovato morto nella sua sontuosa villa sulle colline a nord di Oslo in un radioso mattino di giugno. È stato ripetutamente accoltellato, colpito con una tale brutalità da essere quasi irriconoscibile. Solo 3 settimane prima, nei boschi del Nordmarka, non lontano dalla capitale, erano stati rinvenuti i resti di 3 persone uccise negli anni della Seconda Guerra Mondiale. L'ispettore Tommy Bergman, il cui carattere solitario e scostante nasconde un passato con cui non ha ancora fatto i conti e una storia d'amore rovinata dalla violenza, è convinto che tra i due casi ci sia un nesso. Le sue ricerche fra eccentrici professori di storia, testimoni logorati dalla vita e archivi dimenticati fanno emergere lo stretto legame che univa Krog a un leggendario combattente morto in circostanze misteriose a guerra ormai conclusa, e finiscono per focalizzarsi sulla seducente figura di Agnes Gerner, una donna bella e coraggiosa, spia audace al servizio degli inglesi nella Norvegia occupata dai nazisti. Catapultato negli anni bui del conflitto, Bergman si ritrova in un intricato labirinto di miti e menzogne dove tutto sembra essere in vendita. Un mondo ambiguo in cui accanto a chi dice che il più grande onore è riuscire a sopravvivere, c'è anche chi è disposto a tutto per amore. Gard Sveen. Gard, G-A-R-D, Sveen, S-V-E-E-N, 1969, è un politologo e oltre a scrivere gialli è da molti anni consulente del Ministero della Difesa norvegese. Vive a Itre e Nebak, non lontano da Oslo. Con questo suo romanzo, D'esordio, ha vinto sia il Glass Key che il Riverton Prize, i massimi riconoscimenti scandinavi per la letteratura poliziesca. È l'unico autore insieme a Joe Nesbø ad averli ottenuti entrambi. L'ultimo pellegrino è il primo episodio di una serie pubblicata in 12 paesi.
Numero di catalogo 89801. Numero di catalogo 89804, durata 989 minuti.
Gore Vidal, Emma, 1876, traduzione di Silvia Castoldi, Fazzi Editore, 2018. Lettura di Marco Contè. È il 1876, l'anno in cui cade il centenario della fondazione degli Stati Uniti. Charles Schuyler, pungente corsivista del New York Herald, dopo quasi mezzo secolo torna dall'Europa con la figlia Emma. Ad accoglierli l'aria salmastra e i fumi di una città tutta nuova. Ormai straniero nella sua città natale, Charles non riconosce più nulla. Emma, invece, nata 35 anni fa in Italia, ha lasciato il vecchio continente per la prima volta. Rimasta vedova di uno spiantato principe parigino, venuto a mancare improvvisamente durante una cena con l'amante, cercherà marito e l'affermazione nell'alta società di New York. Nel frattempo, tra fastose celebrazioni, fanfare, fuochi d'artificio e smodate esibizioni di spirito patriottico, si consumano torbidi intrighi. Un patto segreto tra due partiti che si alternano alla guida del paese per truccare le elezioni, una totale mancanza di regole che permette alle élite di arricchirsi sempre di più, una corruzione dilagante a ogni livello nell'amministrazione statale. Emma, 1876, è l'affresco storico di un'epoca lontana, eppure così drammaticamente simile all'attualità. Con questo romanzo prosegue la ripubblicazione di Narratives of Empire, grande saga composta da 7 romanzi che, tra feroci polemiche e grandi consensi, hanno accompagnato Gore Vidal per oltre 30 anni. Una vera e propria controstoria dell'America, dagli albori della Repubblica statunitense fino al secondo dopoguerra, in cui si intrecciano magistralmente episodi e personaggi reali ed invenzione. Gore Vidal. Gore. G-O-R-E. Vidal. V-I-D-A-L. È stato l'ultimo grande intellettuale americano. Straordinario saggista e polemista, ha sempre svolto un ruolo di testimone scomodo della vita americana. Nel 1993 ha vinto il National Book Award per la raccolta di saggi United States Essays 1952-1992. Amante dell'Italia, che ha sempre considerato una seconda patria, ha vissuto tra Los Angeles e Ravello, sulla costiera amalfitana. Nel 2017, per il ciclo Narratives of Empire, Fazzi Editore ha pubblicato L'età dell'oro.
Numero di catalogo 89804. Numero di catalogo 89812, durata 742 minuti.
Alicia Jimenez Barlett, mio caro serial killer, traduzione di Maria Nicola, edizioni Sellerio Editore Palermo 2018, lettura di Michela Liopezzi. L'ispettrice Pedra Delicado di Barcellona è un po' giù, sente che gli anni le sono piombati addosso tutti insieme. Un nuovo caso la scuote, un delitto mostruoso e miserabile che la rimescola dentro in quanto donna. Una signora sola, mai sposata, con un piccolo lavoro e una piccola vita, è stata trovata accoltellata. L'assassino si è accanito su di lei e ha appoggiato sul corpo martoriato un messaggio di passione. L'indagine mette in luce che quella esistenza era entrato l'amore. Quello che illude e sconvolge una zitella, come ripetono i maschi facendo imbestialire Petra. Tutto parla di femminicidio. Inizia con l'inseparabile vice Fermin Garzon, il tran tran da segugi di strada che annusano il sospetto. Un uomo insignificante che non lascia tracce. Però il rituale di sangue e lettere d'amore si ripete uguale ai danni di altre vittime. Si stende l'ombra preoccupante del serial killer e anche per compiacere la stampa alla coppia viene aggiunto, con funzione direttiva, un ispettore della polizia autonoma della Catalogna, un giovane dal piglio moderno, rigido e pedante. Tutto l'opposto della collaudata coppia di sbirri, abituati a farsi sorprendere dalle intuizioni, ad adattarsi tra birrette e tapas insaporite dal continuo battibecco. Così l'indagine prosegue nella tensione tra due generazioni e due modi opposti di investigazione e di vita. E forse questo allude metaforicamente allo scontro attuale tra i due patriottismi iberici. E porta dentro un bizzarro mondo metropolitano, le agenzie per cuori solitari. Nulla di straordinario per Petra, che finisce sempre con l'immergersi dentro i misteri di una quotidianità piena di risvolti oscuri. Ma stavolta, per sciogliere un'intricata matassa di colpevoli, che sembrano vittime e vittime colpevoli, Petra e Fermin devono affidarsi ad un'indagine logica. Quasi da detective deduttivi, non da piedi piatti. E soprattutto, la dura ma empatica poliziotta deve affrontare un assassino disumano. L'essere umano può essere rabbioso e crudele, ma se non è psicopatico non arriva tanto. E forse a causa dello stress, forse per l'amarezza della verità, la commedia tra lei e Fermin corre più veloce del solito. Alicia Jimenez Barrett, Alicia Jimenez Barrett Almansa, 1951. È la creatrice dei polizieschi con Petra Delicato, pubblicati in questa collana e nella collana Galleria. Ha anche scritto numerose opere di narrativa, non di genere, tra cui Una stanza tutta per gli altri, 2003-2009, Premio Ostia Mare Roma, 2004. Vita sentimentale di un camionista, 2004-2010. Segreta Penelope, 2006-2013. Giorni d'amore e inganno, 2008-2011. Dove nessuno ti troverà, 2011-2014. Exit, 2012. E Uomini nudi, 2016, Premio Planeta 2015. Nel 2006 ha vinto il premio Piemonte Grisa Noir e il premio La Baccante, nato nell'ambito del Women's Fiction Festival di Matera. Nel 2008 il Raymond Chandler Award del Courmayeur Noir in Festival.
Numero di catalogo 89.812. Numero di catalogo 89.816, durata 279 minuti.
Francesco Ricami, La clinica riposo e pace, commedia nera numero 2. Salario Editori, Palermo, 2018. Lettura di Michela Liopizzi. La clinica riposo e pace sorge in un luogo ameno, su ridenti colline, dove tutto un cinguettar di uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. Proprio in fondo al parco si intravede un padiglione un po' appartato. È lì che riposo e pace si trasforma in stress e conflitto, una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con la forza e con l'inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto all'impotenza, si accorge ben presto dove sia capitato. Sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e sbarre. Quel che più inquieta l'arzillo vecchietto è che il suo vicino di letto cambi di continuo. I nuovi arrivati non fanno in tempo ad ambientarsi che vengono portati via coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor più sospettoso. Nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle dispotiche infermiere, cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, l'unica persona di cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l'agognata libertà. Non demorde, non si arrende e le sue reazioni allarmano i medici e gli inservienti, che decidono di procedere con maniere forti e definitive. Ma qui avviene quel che non ti aspetti. Questa parodia fantastica e feroce, che mette alla berlina la medicalizzazione del disagio quotidiano, l'ipocrita rivalutazione dei valori dell'essere anziani, la buona morte, i falsi affetti familiari, è uno dei momenti di un progetto narrativo più vasto. Con la serie Commedia Nera, pezzi di teatro narrato che si svolgono in un solo luogo, Francesco Recami prende a bersaglio della sua comicità i paradossi sociali più evidenti, più fastidiosi dell'epoca. Secondo lui, il ghigno e la risata raggiungono l'amaro esistenziale del nostro essere sociale meglio di ogni retorica drammatica. È l'effetto di ridere piangendo, che dando le sue pagine sembra dargli ragione. Francesco Recami, Firenze, 1956. Con questa casa editrice ha pubblicato L'errore di Platini, 2006-2017, Il correttore di bozze, 2007, Il superstizioso, 2008, finalista al premio Campiello, 2009, Il ragazzo che leggeva Magret, 2009, Prenditi cura di me, 2010, premio Castiglioncello e premio Capalbio, La casa di Ringhiera, 2011, Gli scheletri nell'armadio, 2012. Il segreto di Angela, 2013. Il caso Caco Iani Sforza, 2014. Piccola enciclopedia delle ossessioni, 2015. L'uomo con la valigia, 2015. Morte di un ex tappezziere, 2016. Commedia nera numero 1, 2017. E Sei storie della casa di Ringhiera, 2017.
Numero di catalogo 89.816. Numero di catalogo 89.824, durata 553 minuti.
Gilda Piersanti. Roma Enigma. Una primavera assassina. La nave di Teseo, 2016. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Garbatella, Roma. Una mite e sera di primavera. Sulla soglia della più rinomata pasticceria del quartiere, una giovane studentessa si accascia, uccisa da un proiettile. È una morte inspiegabile. Nessun'arma del delitto, nessun sospettato. Nulla nel passato o nella vita della vittima che permetta di fare un'ipotesi, di seguire una pista. Una morte senza movente, in apparenza il delitto perfetto. Mariella De Luca è chiamata a condurre le indagini, ma l'ispettore questa volta dovrà risolvere anche qualche questione personale in sospeso. Dopo estate assassina e giallo Caravaggio, un nuovo, intricato mistero nel cuore della città eterna, creato dalla raffinata penna di Gilda Piersanti, per la sua vincente serie delle stagioni assassine.
Gilda Piersanti è nata a Tivoli nel 1957. Abita a Parigi da più di 20 anni. Traduttrice e critica letteraria, dal 1995 si dedica alla scrittura con una serie di romanzi di successo, con protagonista l'ispettore Mariella De Luca. Nel 2014 è uscito in Italia Estate Assassina. Nel 2016 per la nave di Teseo, Giallo Caravaggio. Ora in libreria in nuova edizione nei Delfini bestseller. Vincitrice di numerosi premi letterari, tra i quali il Prix Polar Dans la Ville nel 2005 e il Prix SNCF du Polar Européen nel 2007. Dai suoi romanzi della serie di Mariella De Luca è stata tratta una serie TV di grande successo in Francia, in onda in Italia dall'autunno 2017 sul canale La FTV di Feltrinelli.
Numero di catalogo 89.824. Numero di catalogo 89.764. Durata 1559 minuti.
Yuval Noah Harari. Homo Deus. Breve storia del futuro. Traduzione dall'inglese di Marco Piani. Saggi Bompiani 2017. Lettura di Carmelina Iannuccelli. Sapiens ci ha mostrato da dove veniamo. Homo Deus ci mostrerà dove stiamo andando. Nella seconda metà del XX secolo, l'umanità è riuscita in un'impresa che per migliaia di anni è parsa impossibile: tenere sotto controllo carestie, pestilenze e guerre. Oggi è più probabile che l'uomo medio muoia per una buffata da McDonald's piuttosto che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di Al-Qaeda. Nel XXI secolo, in un mondo ormai libero dalle epidemie, economicamente prospero e in pace, coltiviamo con strumenti sempre più potenti l'ambizione antica di elevarci al rango di divinità, di trasformare Homo sapiens in Homo Deus. E allora, cosa accadrà quando robotica, intelligenza artificiale e ingegneria genetica saranno messe al servizio della ricerca dell'immortalità e della felicità eterna? Harari racconta sogni e incubi che daranno forma al XXI secolo, in una sintesi audace e lucidissima di storia, filosofia, scienza e tecnologia, e ci mette in guardia. Il genere umano rischia di rendere se stesso superfluo. Saremo in grado di proteggere questo fragile pianeta e l'umanità stessa dai nostri nuovi poteri divini? Yuval Noah Harari. Yuval. Yuval. Noah. Noah. Harari. Harari. Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dell'Università di Oxford e insegna presso il Dipartimento di Storia della Hebrew University di Gerusalemme. Per Bompiani ha pubblicato il bestseller internazionale Sapiens, da animali a dei, 2014, che ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in più di 30 lingue.
Numero di catalogo 89.764. Numero di catalogo 89.781, durata 369 minuti.
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. Fiumi d'oro. Come l'Andrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale. Edizione Mondadori 2017. Lettura di Stefano Parigi. 10 luglio 1973. Viene rapito a Roma John Paul Getty III, 16 anni, nipote del petroliere Gene Paul Getty, uno degli uomini più ricchi del mondo. Il nonno pensa a uno scherzo per spillargli dei soldi. Dopo 3 mesi di inutili trattative, i sequestratori inviano al messaggero una busta con un pezzo dell'orecchio del ragazzo. Il 15 dicembre John Paul viene liberato. Sono stati pagati circa 2 miliardi di lire. La notizia rimbalza sui giornali di tutto il mondo ed è così che l'organizzazione mafiosa dal nome impronunciabile, 'Ndrangheta, che sta facendo dei rapimenti un affare miliardario, comincia a essere conosciuta anche all'estero. Con i soldi sporchi dei sequestri vengono costruiti in meridione interi quartieri, ma si comprano anche camion, autocarri, pale meccaniche. Si creano imprese edili che partecipano alle gare per gli appalti pubblici e soprattutto una grossa parte di quel denaro viene investita prima nel contrabbando delle sigarette, poi nell'acquisto della droga, il vero grande business delle mafie. L'enorme quantità di contante disponibile grazie agli affari richiede di essere lavata e riciclata. Come? In molti modi. E per favorirne la riconversione, gli uomini dell'Andrangheta cominciano a spostarsi al centro e al nord d'Italia, ma anche all'estero, in Nord Europa, in Sud America, in Australia, in Canada, forti anche delle carenze normative di molti paesi, come appunto il Canada, che solo agli inizi degli anni 2000 fissa un limite nell'introduzione di denaro liquido. Si stima che l'Andrangheta fatturi ogni anno circa 43 miliardi di euro, di cui almeno il 75% viene reinvestito nell'economia legale. Quelli che scorrono sono veri e propri fiumi d'oro. La mafia calabrese li investe nell'edilizia, nel settore immobiliare, nel terziario, nell'eolico, nei rifiuti, ma anche nel turismo, nel lusso e persino nei centri di accoglienza. E lo fa grazie a una miriade di alleanze strategiche con funzionari pubblici, bancari, avvocati, commercialisti, broker senza scrupoli. Perché la corruzione continua a essere l'ossatura del potere mafioso. Nell'era della tecnologia più avanzata, poi, le nuove leve dell'Andrangheta si scambiano informazioni grazie ai social e WhatsApp. E dal Canada spediscono in Italia BlackBerry con sofisticati software che impediscono le intercettazioni. Combattere contro il riciclaggio su scala planetaria diventa ogni giorno più faticoso. La differenza dei sistemi giuridici, la mancanza di reati associativi e la difficoltà di globalizzare l'azione di contrasto favoriscono tutte le mafie che invece riescono sempre più a collaborare a livello internazionale. Questo libro, però, ci insegna che non è impossibile farlo. Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta all'Andrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del narcotraffico. Insieme ad Antonio Nicaso, da Mondadori, ha pubblicato i bestseller Fratelli di Sangue 2009, La Malapianta 2010, La giustizia è una cosa seria 2011, La mafia fa schifo 2012, Dire e non dire 2012, Acqua Santissima 2013, Oro Bianco 2015 e Padrini e Padroni 2016. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di 'Ndrangheta nel mondo. Insegna, tra l'altro, storia sociale della criminalità organizzata alla Queen's University. Ha scritto più di 30 libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. Da Bad Blood è stata tratta una serie televisiva di grande successo.
Numero di catalogo 89.781. Numero di catalogo 89.761, durata 399 minuti.
Ezio Mauro, L'anno del ferro e del fuoco, cronache di una rivoluzione. Feltrinelli, 2017. Lettura di Gabriella Gallia. Di notte, 100 anni dopo, tutto sembra com'era. In questa composizione intatta di storia e di luce, di marmi e di fato, di ghiaccio e di memoria, cammino da un ponte all'altro fino al canale Priaska, cercando una finestra. Al numero 57 di via De Kabristov, dove il poeta Alexandre Bloch passava ore al buio in quelle notti guardando il freddo violetto di Pietrogrado, e oltre la finestra la Russia che vola chissà dove, nell'abisso azzurro blu dei tempi. A 100 anni dalla rivoluzione russa, Ezio Mauro ritorna nei luoghi dell'insurrezione popolare che ha invertito la direzione della storia. Di San Pietroburgo esplora i palazzi principeschi e gli angoli più tetri, sulle orme dei fatti, delle storie proibite e degli arcani che hanno scandito il corso di un anno grandioso e terribile. E la scoperta della città si trasforma via via nel racconto delle vicende di cui è stata teatro. Nella reggia di Sarkoje Sielo, Rasputin, il monaco nero, ha stregato lo zar Nicolai II e tutta la sua corte. L'aristocrazia che per secoli ha governato i territori sterminati della grande madre Russia precipita verso il suo rovinoso declino. Le strade diventano irrequiete e tumultuose. Lenin e Trotsky tornano dall'esilio. I bolscevichi si organizzano. Di lì a poco il treno della storia travolgerà tutti. Ezio Mauro attraversa la rabbia, la paura e la tragedia di una popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia. Rimette in scena il furore che ha afferrato l'anima di una città e la storia di un paese, cambiando per sempre il loro destino. Con la penna del grande inviato crea un cortocircuito tra passato e presente che rievoca nei luoghi della rivoluzione la stessa atmosfera di sofferenza, di lotta e di speranza nel cambiamento che l'ha ispirata e accesa, sfociando poi nel terrore. Tutto quel che è accaduto dopo comincia qui, anche se sembrava un inizio ed era la fine del mondo. Ezio Mauro è stato dal 1996 al 14 gennaio 2016 il direttore di Repubblica. Ha cominciato la sua carriera alla Gazzetta del Popolo di Torino. Ha poi collaborato con la stampa come inviato di politica interna e con servizi e inchieste, in particolare dagli Stati Uniti. Nel 1988 ha iniziato la sua collaborazione con Repubblica come corrispondente dall'URSS. Nel 1990 è tornato a La Stampa, di cui è stato direttore dal 1992 al 1996. Ha scritto La felicità della democrazia con Gustavo Zagrebelsky, La Terza 2012, e Babel con Zygmunt Bauman, La Terza 2016.
Numero di catalogo 89.761. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.